Salve prof, ben ritrovata.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Mi dica la verità.
Sì?
Gli è un po' più simpatico il ministro Valditara nelle ultime ore?
Ma insomma, sotto c'è qualcosa secondo me, anche perché queste cose, che dirò adesso, le dice in dei momenti in cui bisogna che si faccia un po' di pubblicità, diciamo, no? Dopo io voglio vedere gli atti che vengono fuori, i decreti, le ordinanze, eccetera, come sono.
Vogliamo dire perché questa introduzione?
Perché il ministro Valditara ha detto che vuole salvare le scuole di montagna e delle aree interne, no? E come? Incentivando i docenti, cioè che bisogna dargli dei soldi per l'affitto che vengono scalati dall'IRPEF, tra
l'altro.
Apposta,
fatta, risolto,
sì.
Tutti i problemi.
E poi un po' di punteggio in più.
Ma
secondo me no, perché le scuole di montagna, il problema, hanno anche quello dei docenti, ma prima di tutto hanno quello del numero degli alunni. Perché le regole per fare le classi restano quelle.
Cioè lei sta dicendo, Valditara, ministro, anziché dire queste cose faccia delle deroghe per la montagna, sui numeri.
Esatto,
questo?
Esatto, sì, esatto. Perché sì, non siamo solo noi a avere questo problema, è la denatalità, eccetera.
L'Appennino, no? C'è il film bellissimo, che
sì,
è uscito non
sì,
tanto tempo
sì.
fa.
E quindi sì, che non pensiamo che sia questa la maniera. Certo, serve anche incentivare i docenti, ma i docenti tutto sommato ci vengono lo stesso, perché hanno talmente tanta fame i laureati di posti, soprattutto quelli di materie letterarie, che si sacrificano, cioè vengono sostenuti dalle loro famiglie, chiaro che, dalle famiglie di origine, chiaro che poi non possono stabilizzarsi come si faceva una volta, però insomma, in zona. Ma insomma...
Allora, la matematica, dice la prof. Ministro, la matematica, deroghe alla montagna, numeri. A proposito di matematica, ci sono le pagelle con i voti e ci sono i quaderni con i voti. Ci sono delle scuole che mettono dei voti e delle altre che mettono dei voti. Mi sembra che non ci sia molta omogeneità.
No, non c'è omogeneità, ma parte da una cosa che le regole di quest'anno dovevano stravolgere tutto in materia di valutazioni. In realtà sono arrivate così tardi che il primo quadrimestre viene valutato con le regole vecchie e il secondo quadrimestre con i parametri nuovi. Allora ci sono scuole che hanno detto, beh, pigliamoci prima e usiamo subito quelli nuovi, perché tanto nessuno glielo vietava, a quanto pare, e ci sono scuole invece che hanno usato quelli vecchi. Ma all'interno, cioè, ci sono bambini che hanno avuto le pagelle di carta, bambini che le hanno avuto solo telematiche. È chiaro che si genera anche nella stessa famiglia che abbia due bambini, uno alla secondaria e uno alla primaria, uno in seconda e uno in quinta, abbastanza confusione. E poi c'è anche l'incoerenza tra quest'anno, in particolare, io spero che poi passi questa cosa, tra i voti che vengono date, le valutazioni che vengono date sulle pagelle, cioè di sintesi alla fine quadrimestre, e quelli che sono sui quaderni. I bambini delle elementari, i bravi maestri, quando fanno fare un qualche esercizio, qualche cosa, dopo gli mettono il voto sul quaderno, no? E gli scrivono bravo, bravissimo, ottimo, bello. Di solito non mettono dei numeri, qualche volta mettono anche dei numeri. Però poi i bambini che vedono che gli hanno scritto bravissimo, che gli hanno scritto ottimo, eccetera, non ritrovano queste valutazioni alte nelle pagelle e i bambini non capiscono perché. Quindi in questo momento credo ci sia proprio parecchia contraddizione e confusione. Poi c'è anche il discorso di quelli che inseriscono nel voto della materia il comportamento. Cioè, il comportamento ha una valutazione per i fatti suoi, discorsivo, di numero, insomma, è per i fatti suoi.
Beh, certo, anche perché penso a parlare del comportamento dell'alunno con l'insegnante e molto spesso non tutti gli insegnanti hanno in simpatia determinati alunni e viceversa.
Esatto. Sì.
Cosa mi sono spiegato?
Sì, sì, sì. Insomma, perché si va anche per... Cioè, l'approccio che un insegnante ha con un ragazzino è diverso da quello che ha l'altro insegnante, perché uno è, diciamo, più severo o più timido anche come insegnante. Ci sono tanti caratteri diversi, l'approccio è diverso e di conseguenza la risposta dei ragazzini è diversa. Ora, è difficile mediare tutto questo in un comportamento, però una buona equipe di insegnanti sa farlo e lo mette nel voto di comportamento, in quella valutazione. Ma c'è invece chi abbassa i voti della materia se il comportamento è risultato, non so, un po' poco rispettoso, okay, ma Anche questa è una confusione.
Come dire che sei 4 in matematica e noto in italiano, ti abbasso l'italiano perché hai 4 in matematica.
No, non proprio così. Avevi preso 9 in tutti i compiti di matematica perché sei particolarmente dotato lì, ma siccome sei un po' birbantello in classe nelle mie ore di matematica, io ti metto 7.
Sì, sì, io volevo andare oltre, no?
Per far
vedere l'assurdità di questa cosa.
Sì. Mentre servirebbe la valutazione formativa, che è quella che dice che progressi stai facendo e cosa ancora devi conquistare, in maniera da darti, e questo non si può dire a numeri, nessun tipo di indicatore lo può dire, devi proprio scrivere il pensierino dicendo cosa sai e cosa non sai, perché i ragazzini le capiscono queste cose.
Mio papà mi dava 500 lire se prendevo 5 per incentivarmi, se prendevo 8 non mi dava una lira, ha detto la prof Maria Rosa Sammaggio, che aveva un papà molto furbo, perché sapendo che la figlia era una secchiona mai sarebbe arrivata a casa con lei, mai preso un'insufficienza. No,
sì. Qui,
dai.
Sì, qualcuna sì.
Tutta questa introduzione perché?
Perché?
Vale di più un 10 in pagella o vale di più quella crescita che fa lo studente passando dal 4 fino al 6?
Io credo che non ci sia alcun dubbio che vale di più il progresso, perché se uno è particolarmente dotato oppure ha una famiglia che l'aiuta, vive in un contesto socio-economico favorevole e quindi è facilità, dove si parla magari l'italiano perfettamente, dove ti rispiegano a casa quello che non hai casomai seguito, non capito, sono fatti tuoi, ma seguito a scuola perché stavi distratto, è chiaro che puoi prendere 9. Ma se tu invece sei uno che i genitori hanno un titolo di studio più basso di quello della scuola che tu stai facendo, ci sono magari 2 o 3 fratellini cui badare o i nonni anziani che impensieriscono, si parla magari non perfettamente italiano in casa non ci sono i soldi per comprare i libri, eccetera eccetera, voglio vedere io se non è meritevole quello che passa dal 4 al 6 in questa situazione.
Senta prof, cos'è l'effetto golem? Me lo spiega? Non lo so.
Allora, cos'è il golem? Prima di tutto, il golem è una figura mitologica della della cultura ebraica, era una specie di gigante d'argilla che doveva salvaguardare, non mi ricordo più da quale cosa cattiva, la popolazione. È successo che poi questo gigante è diventato cattivo, insomma, e ha combinato dei guai invece che delle cose positive. Allora l'effetto golem, quando parliamo di scuola, vuol dire quando le aspettative che un docente ha nei confronti di un alunno, quelle aspettative si traducono in realtà. Cioè, e quelle aspettative, se sono negative, nel senso che mi sono messo in testa che quel ragazzino non capisca, non capirà, non studi, non è impegnato, io queste cose anche inconsciamente le faccio trasparire nel mio atteggiamento verso di lui, a meno che non sia molto professionale, molto bravo. Non so, quando lo guardo in un certo modo, oppure lo guardo meno spesso che gli altri. Quando passo a controllare quello che stanno facendo, invece di mettergli la mano sulla spalla,
dia un ceffone sulla testa.
No, un ceffone sulla testa no, ma li busso sul banco, no, dicendogli attento, invece che
Somaro, svegliati.
Sono tante sì, piccole cose. Ecco, quello indurrà nel ragazzino una autostima che cala, perché sentirà che la prof o la maestra non si aspetta che lui faccia bene. E siccome le aspettative poi si realizzano, le cose che si attendono, succede che il rendimento e la motivazione vengono fortemente influenzati, e questo adesso nei testi di pedagogia si chiama l'effetto golem.
Lei parla con i suoi nipoti che frequentano le scuole, prof? Parla?
Sì.
Parla, si confronta?
Sì.
Gli hanno mai detto perché ne perdiamo così tanti per strada? Loro possono avere un'idea, darci uno spunto?
Sì, soprattutto quelli più grandini. Cioè, secondo me il momento di dialogo della seconda media è interessantissimo con questi ragazzini che parlano. Io riesco a parlare anche con gli amici dei
perché
nipoti,
la seconda media?
Perché la seconda media è un momento particolare di crescita. Fino in prima media sono tutti abbastanza bambini, quindi impulsivi, quindi giocosi, quindi anche curiosi. Seconda media si comincia a crescere soprattutto fisicamente, quindi si comincia ad avere consapevolezza di sé, consapevolezza delle relazioni con gli altri, si comincia a giudicare, no? e purtroppo lì si forma e si concretizza il concetto di autostima che uno ha o non ha. E se uno non riesce, io vedo che se quelli che hanno qualche problema e che non riescono bene, perdono dei pezzi perché nessuno li aiuta a livello di seconda media, magari ne hanno persi anche prima alle elementari dei pezzi di competenze di base essenziale, e a quel punto lì deviano. Cioè, invece che cercare di continuare a impegnarsi, se nessuno gli sta dietro, no, se non c'è il recupero del pomeriggio, l'insegnante che lo guarda bene, eccetera, cominciano a fare delle stupidaggini per attirare l'attenzione o per essere qualcuno. Portare l'accendino a scuola, che non si può portare un accendino e accenderlo e cercare di bruciare qualcosa dentro il cestino della carta straccia. Fare quelle cose che fanno ridere i compagni, tipo intanto che l'insegnante è girato fare non so che.
Levarsi i calzini.
Cose varie, insomma. Sì. O cercare di uscire dalla porta senza farsi vedere, fanno le scommesse. In quel momento lì noi li stiamo perdendo.
Fanno anche i video.
Sì, adesso anche quello, sì, adesso c'è anche quello, dimenticavo. E loro giudicano a quell'età lì queste cose, si discutono, ti spiegano, ti dicono. Quindi sarebbe importantissimo riuscire a parlare con questi ragazzi, soprattutto in seconda media.
Senta, prof.
Sì?
Si spendono tanti soldi del PNRR, dei fondi di confine, e intanto la diocesi, dopo che quella di Parma ha chiuso il Pio XII, che era una struttura sanitaria,
chiude l'Ollino. Già.
Brutta cosa questa, eh?
Lo stava già per chiudere un paio d'anni fa, mi pare, certo. Quindi ha tirato, ma anche lì è una scuola a pagamento, ci sono le rette, credo che sia un po' un problema portarla avanti, no?
Il PNR che dice? Li stiamo spendendo bene?
Ma il guaio è che non è che li stiamo spendendo male, è che non li stiamo spendendo, perché c'è... Quelli degli, per la scuola c'erano i soldi per i nuovi posti letto degli universitari, promessi 60.000, no? Beh, se se ne fanno 22.000 è tanto, e 22.600. Allora il ministro, quello che dell'attuazione del PNR, ha detto alla ministra dell'università di abbassare il target, dire bene, facciamo di meno, così vanno persi di soldi, ma almeno quelli forse si fanno. La ministra ha detto no, neanche per idea, perché ci perde la faccia. Quindi cambiano il modo di rendicontare, cioè che invece che rendicontare a lavori finiti, si rendiconta a firma delle lettere con le ditte incaricate che si prendono in carico i lavori.
Morale
non ci arriveremo a 60.000 manco per sogno. Stesso discorso, forse peggio per i nidi, perché i nidi non ci sono proprio. Allora c'erano 3 miliardi rotti del PNR più un altro miliardo dello Stato.
Quasi 5, 4 e 7.
Sì, 4 e 7, esatto. E cosa succede? Succede che fino adesso, e l'ho preso da un documento del Ministero, effettivamente utilizzati 816 milioni.
Su 4,7 miliardi.
Sì, a tutto il 24 avrebbero dovuto essere spesi 1 miliardo e 7, invece sono stati spesi meno della metà, 816 milioni, e mancano ancora tutti gli altri. Inoltre,
cosa c'è che non va, però?
Io non ne ho la minima idea. La farraginosità, senz'altro, delle procedure esecutive. C'era all'inizio anche la mancanza di personale che le seguisse, poi gliel'hanno dato ma gliel'hanno dato in ritardo, poi l'hanno sospeso, poi l'hanno ridato, cioè non sappiamo proprio, non vado a pensare che ci siano sotto discorsi di mafia, per carità, però almeno di inefficienza sicuramente. Tra l'altro, anche riuscissimo a fare sti nidi, poi i comuni, quelli nuovi, non avrebbero i soldi per gestirli, perché poi la gestione è dei comuni. Perché? Perché i comuni, si sa, gli sono stati tagliati i fondi e non hanno adeguato, invece di aumentarli, li sapendo che casomai avrebbero avuto dei nidi nuovi.
Ma sì, l'orologio con le lancette crea ansia.
Ti piace?
Tic-tac, crea ansia.
No, perché fa tic-tac.
No, perché, no, ho capito.
Sì, crea, a quanto pare, in Inghilterra crea così tanta ansia negli studenti quando devono fare le prove nelle aule dove c'è l'orologio, quello con le lancette, che stanno cavandoli tutti, perché così saranno meno stressati, ma non per il tic tac, perché non sanno perché non sanno leggere l'orologio con le lancette, quindi si mettono in ansia a cercare di decifrarlo e perdono tempo per, insomma, insegnali a decifrare sto orologio.
Preoccupante. Sì, senta, sì, e la matematica con i suoi algoritmi, logaritmi, funzioni insieme risultanti tendenti a zero rimane la bestia nera?
Eh sì, purtroppo, bestia nera per gli studenti italiani. A me questa è una cosa che dispiace tantissimo, perché si dice tanto di riformare l'istruzione tecnica, che ci servono quelli delle STEM, che bisogna che i ragazzi sappiano usare il digitale, eccetera, e non si pensa che se non hanno delle basi solide di matematica, non, tutto questo non servirà. E siamo con quasi la metà nelle prove invalsi dei diplomandi sotto la sufficienza, in italiano il 37%, non dappertutto, ma insomma la media italiana è questa, e siamo con il 20% dei ragazzi delle superiori ai tecnici professionali non sufficienti. E dove si comincia a aprire sto baratro? Non certo nel primo biennio delle superiori, prima.
Continueremo tra una settimana. Io ringrazio la prof, perché non è facile trovare argomenti di scuola sui mezzi di informazione, no, in quest'ultimo periodo. E no, quindi sappiamo che la prof va a vedere le riviste specializzate, va in cerca delle notizie, ce le porta, le discute, sulle quali riflettiamo, e ci accompagnano per una settimana intera fino a mercoledì prossimo. Ciao prof.
Arrivederci a te e grazie a chi ci ha ascoltato.